detto che i uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Preghiamo, Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Io chiedo la tua benedizione sulla predicazione della tua parola stamani. Aiutaci a capire la tua parola, che poi possiamo anche metterla in pratica, Padre. Aiutaci ad essere più vicino a te oggi tramite quello che abbiamo imparato della tua parola. Lo prego tramite la tua grazia e tramite l'opera del tuo Spirito Santo in noi, in queste cose. E lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qui abbiamo un discorso molto serio dalla Bibbia, un discorso su quale sicuramente tutti noi ci abbiamo già pensato un bel po' nella vita. C'è chi vuole negare un po' questo discorso, c'è chi non vuole pensarci più di tanto riguardo questo discorso della morte e del giudizio, ma ci dobbiamo pensare e stamani ci pensiamo un po'. Voglio per prima considerare la prima frase che abbiamo di versetto 27, che è scritto: e come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta. Qui voglio considerare il fatto della morte. Nella vita noi parliamo di tante cose, che uno pensa una cosa, un altro dice un'altra cosa, e non siamo sempre d'accordo, e i fatti non sono sempre chiari. Qualcuno ti dice una cosa, forse ci credi, forse no, non sai più chi puoi credere, cioè, ci sono tante notizie, tante cose, tante insicurezze, non si sa più cosa si può credere. E i fatti a volte nella vita, delle cose importanti, non sono sempre chiari e non si sa cosa si può credere. C'è un certo fatto però su quale siamo tutti d'accordo, cioè questa vita finirà. Noi sappiamo tutti noi che alla fine di questa vita che noi stiamo vivendo c'è la morte, e nessuno può negare il fatto che questo corpo in cui stiamo vivendo ora un giorno non ci sarà più. Questo lo sappiamo bene. La storia ci insegna senz'altro che gli uomini muoiono una volta. Magari potremmo discutere riguardo quello che succede dopo, però che noi muoiamo una volta è sicuro. Tu politicamente potresti essere sulla sinistra e tu sai che la morte c'è. Tu puoi essere politicamente sulla destra e la morte, su questo fatto non ci litighiamo né sinistra né destra, perché sappiamo tutti, nonostante quello che crediamo, che c'è la morte. I fatti su questo sono troppo chiari. È stabilito che gli uomini muoiono. Questa è una certezza. Tante cose nella tua vita non sono certe. Su tante cose non siamo sicuri, non sappiamo cosa credere. C'è un sacco di voce in giro da ascoltare. Uno dice una cosa, l'altro dice un'altra cosa. Tante contraddizioni che esistono intorno a noi. Però su questo fatto c'è una certezza assoluta: tu morirai. E questo lo sappiamo bene. Possiamo cercare di non pensarci se vogliamo. Non è tanto saggio non pensare su questo discorso, dovremmo pensarci e dovremmo essere pronti, dovremmo essere preparati. Voglio leggere dal Salmo capitolo 49. Salmo 49, inizieremo col versetto 6. La Bibbia dice: quelli che confidano nei loro beni, nell'abbondanza delle loro ricchezze, si vantano. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto. E questo è quello che dicevo prima, quando parlavamo della salvezza che viene per grazia. Nessuno, con tutto il bene che potrebbe possedere, può riscattare la propria vita. Perché riscattare la vita, la tua anima, non esiste nelle tue capacità fisiche. Non puoi possedere un bene, una buona opera, soldi, niente che ti fa riscattare la propria anima nell'anima di un altro. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è così caro che non basterebbe mai. Dopo vediamo cos'è il prezzo dell'anima, che è così caro, per far sì che egli viva per sempre e non veda la fossa. Questo è il nostro destino. Noi siamo destinati tutti alla morte, è stabilita. Tu morirai, potrebbe essere fra poco, potrebbe essere fra 20 anni, non si sa, però tu morirai. E io direi anche questo riguardo il tempo in cui muoiamo: se tu muoi domani, o se muoi fra 20 anni o fra 40 anni, il tempo è poco. E fra 2 giorni 20 anni, fra 1 giorno e 40 anni, c'è poca differenza. Quando siamo giovani non capiamo tanto questo discorso, però ogni anno che passa riusciamo a capire un pochino più quanto è breve il tempo. E vi dico che il tempo su questa terra è breve, dura poco, tu morirai, la tua morte è stabilita e succederà fra poco. Versetto 10, infatti tutti vedono che i savi muoiono e che nello stesso modo periscono gli stolti e insensati e lasciano ad altri il loro bene. Qualcuno potrebbe avere l'idea: va bene, io sono abbastanza speciale, io sono abbastanza saggio, che io non morirò. Ma no, i saggi muoiono, i stolti muoiono, tutti, i ricchi muoiono, i poveri muoiono, tutti muoiono, nessuno può evitarlo. Internamente essi pensano che le loro case dureranno per sempre. E noi abbiamo questa idea. Noi non riusciamo a comprendere il fatto che un giorno questa vita qui che noi conosciamo non ci sarà più. Ma è così. E dovremmo pensarci un pochino. Noi abbiamo di natura l'idea che come ora sarà sempre. Ma non sarà così. E lo sappiamo anche. Però non ci vogliamo pensare. Internamente essi pensano che le loro case dureranno per sempre e le loro abitazioni per tutte le generazioni, e così danno i loro nomi alle terre, eppure anche l'uomo tenuto in onore non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Questa loro via è follia per loro. Tuttavia quelli che li seguono approvano i loro detti, Selah. Sono sospinti come pecore verso lo sciol. La morte li ingoierà e la mattina gli uomini retti regneranno su di loro. Il loro sfarzo svanirà nello sciol, lontano dalla loro dimora. Ma Dio riscatterà, e qui non voglio fermarmi a parlare di come Dio riscatta, perché questo lo facciamo dopo, però è già detto nei Salmi che Dio ci penserà lui a riscattare l'anima dell'uomo. Ma Dio riscatterà, non è che siamo senza speranza, però il punto che voglio sottolineare ora è questo: la morte succederà, però la speranza lo predichiamo dopo. Ma Dio riscatterà la mia anima dal potere dello Sheol, perché egli mi accoglierà. Non temere quando uno si arricchisce, quando la gloria della sua casa aumenta, perché quando morirà non porterà nulla con sé, la sua gloria non scenderà dietro di lui. Tu non hai una gloria, una ricchezza, una sapienza, una saggezza, un niente, non hai niente che ti seguirà al di là. Niente, tu non puoi portare niente con te. Tu puoi studiare, puoi essere l'uomo più educato del mondo, l'uomo più cutrato del mondo, l'uomo più ricco del mondo, non lo porterai con te. Tu morirai come una bestia, come un povero, come uno stolto, morirai anche tu, nonostante il bene che possiedi. Perché quando morirà, non porterà nulla con sé. La sua gloria non scenderà dietro di lui. Anche se in vita egli riteneva felice, la gente infatti ti loda, quanto tu prosperi. Egli raggiungerà la generazione dei suoi padri, cioè morirà, che non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive nell'onore senza avere intendimento è simile alle bestie che periscono. Allora questo è il nostro destino che è stabilito. Torniamo a Ebrei capitolo 9 versetto 27. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta? Questo è stabilito, non ci possiamo discutere più di tanto riguardo questo fatto che tutti noi muoiamo, tutti noi, non c'è nessuno che lo può saltare. Non puoi metterti in fila per dire: Dio, io vorrei saltare la morte, per favore. No, siamo tutti in fila che stiamo andando tutti noi verso la morte. Ad alcuni succederà prima, ad alcuni succederà dopo. Non siamo diversi per quanto riguarda questo. Un ricco, un povero, un intelligente, uno stupido, uno saggio, uno stolto, non importa. Tutti noi andiamo verso la morte. Voglio considerare un attimo come mai la morte. Come mai c'è questo brutto fatto della vita? Perché Dio non ci ha creato per farci morire. Questa non era l'idea di Dio quando ci ha creato. Infatti ha creato Adamo ed Eva per vivere per sempre. Però è successa una cosa particolare che non l'ha più permesso la vita eterna. La Bibbia dice in Romani capitolo 5, versetto 12, perciò come per mezzo di un sol uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. La morte è un risultato naturale del peccato. Il nostro corpo non può sopportare il peccato. Noi non siamo stati fatti per poter sopportare il peccato. Il peccato è un peso per noi che non riusciamo a portare. Ci porta il peccato alla morte. La morte è entrata nel mondo con il peccato. Il peccato ha portato la morte nel mondo. E così siamo tutti destinati a questo, a causa del primo peccato, ma non solo, anche a causa del proprio peccato. Qualcuno potrebbe dire: ma se Adamo ed Eva non avessero mai fatto quel peccato, io potrei vivere per sempre. Però se non l'avessero fatto loro, io l'avrei fatto e tu l'avresti fatto, perché tutti noi siamo portati verso il peccato, e a causa del peccato, sia loro che il nostro proprio peccato, noi siamo destinati alla morte. Voglio dire qui che Dio non ha inventato la morte. La morte è una conseguenza delle nostre azioni, è una conseguenza del peccato. Dio non l'ha inventato. Però il peccato può essere pagato, è possibile. Romani capitolo 6, versetto 23 dice: infatti il salario del peccato è la morte. Che prezzo c'è per il peccato? La morte. Questo è il prezzo per il peccato. Se qualcuno vuole pagare per il peccato, e se non è il bene che possiedo, non è i soldi, non sono le preghiere che ci possono salvare, non sono le buone opere che ci possono salvare, se non è niente di questo, cosa può pagare per il nostro peccato? La morte. Il salario del peccato è la morte. Ecco perché la morte esiste a causa del peccato, e senza la morte non c'è pagamento per il peccato. Infatti, se guardi un po' qualche versetto, un anticipo del versetto 27 di Ebrei capitolo 9, la Bibbia dice in versetto 22: e secondo la legge quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Noi vogliamo cercare di pagare per i nostri peccati essendo bravi, però essere bravo non è il salario del peccato. Tu puoi essere bravo, va bene, dovresti essere bravo, però essendo bravo non paga per il peccato, perché il prezzo non è quello. È come andare nel supermercato dove accettano le banconote, le monete, magari un assegno, forse accettano il bancomat, accettano diversi modi di pagare, e tu entri lì con qualcosa che ha valore. Diciamo, questo libro vale 10 euro. E tu entri nel supermercato e dici: io voglio pagare 10 euro di spesa con questo libro, questo vale 10 euro e voglio pagare con questo. Ti dicono: no, noi non accettiamo questo come pagamento, non è una cosa che possiamo valutare e accettare come pagamento per la tua spesa. Quando noi andiamo davanti a Dio con i nostri soldi e diciamo: io ho sempre dato soldi alla Chiesa, Dio, per i miei peccati, Dio dice: ma non riconosco questo come un modo di pagare per i peccati. Non esiste. Non esiste questo modo di pagare. Quando noi davanti a Dio diciamo: Dio, ho fatto tante cose buone, io non ero cattivo nella vita, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato, non ho mai detto una bugia, Dio dice: ma queste cose non sono cose che accetto come modo di pagare per il peccato. Perché? Perché il salario del peccato è la morte. Senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Siete mai entrati in un negozio dove è scritto sulla porta: noi non accettiamo, e poi hanno un elenco di cose che non accettano come modi di pagare? Forse scrivono: non accettiamo assegni. Avete mai visto questo? Ogni modo di pagare non è sempre accettato. E davanti a Dio però noi vogliamo offrire quello che abbiamo e dire: Dio, tu devi accettare quello che ho. E Dio dice: no, non accetto ogni cosa per pagamento per il peccato. Senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Il fatto è questo: è stabilito la tua morte e tu sei destinato a questa a causa del peccato. E al fuori della morte, al fuori di spargimento di sangue, non c'è pagamento per il tuo peccato, non esiste. Allora passiamo al prossimo coso che abbiamo nel testo stamane. È scritto: e come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. E ora voglio considerare un po' questo giudizio, perché noi sappiamo che un giorno saremo giudicato. Il giudizio è certo quanto la morte. Noi su questo punto potremmo a discutere se vogliamo, perché noi con i nostri occhi non abbiamo visto questo giudizio, però è detto nella Bibbia che ci sarà. Io ho detto che sulla morte non possiamo discutere perché l'abbiamo visto tutti noi, conosciamo troppe persone che sono morte storicamente per migliaia e migliaia di anni, la gente è sempre morto, quindi noi sappiamo la morte c'è e non possiamo nemmeno discutere. Per quanto riguarda il giudizio, magari potremmo discutere se volete, però secondo la Bibbia il giudizio è una certezza quanto la morte è stabilito. Voglio leggere Atti capitolo 17 e versetto 31. Atti capitolo 17 e versetto 31. La Bibbia dice: poiché egli, cioè Dio, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia. Tu un giorno sarai giudicato per i tuoi peccati. Allora, secondo Corinzi anche è un versetto importante, secondo Corinzi capitolo 5 e versetto 10 dice: noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. E versetto 11 dice: conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini. Allora vuol dire che un giorno tutti noi staremo davanti a Dio e saremo giudicati, per i nostri peccati, secondo il bene, secondo il male che abbiamo fatto. Allora, perché questo giudizio? Perché tutti hanno peccato, dice Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco perché dobbiamo essere giudicati, perché noi tutti siamo peccatori. Non c'è nessuno che non è un peccatore. Qui anche vorremmo discutere. Io spesso, quando affronto il fatto del peccato con la gente, cercando di spiegare il Vangelo, dobbiamo affrontare il fatto del peccato. E la gente vuole in tutti i modi cercare di evitare di accettare il fatto che è un peccatore. Io dico questo versetto, Romani 3:23, dove è scritto: poiché siamo tutti peccatori e privi della gloria di Dio. E la gente dice: sì, ma. E poi dicono le cose che non hanno mai fatto. Sì, ma non ho mai ucciso nessuno. Sì, ma non sono cattivo come il mio vicino di casa. Sì, ma io sono anche abbastanza bravo. E poi siamo molto, molto lenti ad accettare il fatto che noi siamo tutti peccatori degni di essere giudicati da un Dio giusto. E questo, voglio sottolineare questo fatto, che Dio, essendo un Dio giusto, giudicherà il peccato. Spesso abbiamo le voci intorno che dicono: ma se Dio c'è, come mai non viene a giudicare tutte queste persone cattive che sono nel mondo oggi? La risposta è questa: sì, Dio è giusto e Dio è un giudice, e un giorno Lui giudicherà tutti questi intorno a noi che fanno le cose cattive, e giudicherà anche te. Allora tu hai un momento ora per stare bene, diciamo, davanti a Dio, perché un giorno Lui ti giudicherà. Allora, secondo quale standard saremmo giudicati? Perché noi abbiamo questa idea di natura, ci guardiamo intorno e se io sono più bravo del mio fratello, va bene, sono a posto. Se io sono più bravo del mio vicino di casa, va bene. Se io sono più bravo del mio compagno di classe o più bravo del mio collega a lavoro, io sono a posto perché io sono più bravo di lui. È come quello che dice: c'erano due cacciatori che erano in bosco, ed era un bosco pieno di orsi, e uno aveva un bel po' di paura e diceva a quell'altro: ma non hai paura te di entrare in questo bosco dove ci sono gli orsi? Che farai te se ad un certo punto incontriamo uno di questi orsi? E questo, che sembrava che non aveva paura, ha detto a quell'altro: io ho scelto apposta di andare in bosco con te perché tu sei lento, io devo solo essere più veloce di te e io sono a posto. E lui sapeva che basta che lui era più veloce del suo compagno, l'orso mangiava il suo compagno e lui sarebbe stato salvo perché era più veloce del suo compagno. E noi abbiamo questa idea riguardo il nostro peccato: basta che io sono più bravo di lui e io non sarò giudicato. Ma noi non saremo giudicati uno contro l'altro. Dio non mette due insieme, due persone insieme, li giudica, e quando vede che uno è più bravo dell'altro dice: ok, questo che era meno bravo all'inferno, questo che era più bravo al paradiso. E poi vengono un altro due, vengono giudicati due insieme: ah, questo più bravo a paradiso, questo meno bravo all'inferno. Non funziona così. Non so dove noi prendiamo queste idee che noi saremmo giudicati secondo come eravamo stati bravi fra i nostri pari, ma non saremmo giudicati contro l'uno l'altro. Noi saremmo giudicati contro Gesù Cristo. Lo standard a cui noi dobbiamo arrivare è la perfezione di giustizia di Gesù Cristo. Leggiamolo quello stesso versetto che abbiamo già letto una volta, ma non ho letto tutto il versetto, Atti capitolo 17, versetto 31, dice perché, poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Io, quando arrivo davanti a Dio ad essere giudicato, ci sarà Gesù Cristo. E Dio dirà, guarda Paul, tu sarai giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo. Ci arrivi? La risposta è no, perché Gesù Cristo era perfetto e io non sono stato perfetto. Anche se l'unica cosa che ho mai fatto in vita mia era una piccola bugia. Gesù Cristo è perfetto e già per questa piccola bugia non ci arrivo alla perfezione di Gesù Cristo. Quindi, che quanto sono stato bravo con rispetto ai miei compagni e gli altri nella società non importa nulla quando sono davanti a Dio ad essere giudicato. Sarò giudicato perché sono un peccatore, sarò giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo e io non ce la faccio ad arrivare a quel livello, anche se secondo me sono stato abbastanza bravo. Ma non funziona che secondo me sono stato abbastanza bravo, quindi va bene. No, io devo essere giusto come Gesù Cristo è giusto. Come posso allora prepararmi per il giudizio? Una cosa che voglio dirvi qui, perché tu puoi essere preparato per il giudizio, lo puoi essere. Gesù Cristo in Giovanni capitolo 16 versetto 8, parlando ai suoi discepoli dello Spirito Santo che avrebbe mandato in questo mondo, dice ai suoi discepoli: e quando sarà venuto, parlando dello Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Noi potremo discutere riguardo il peccato, noi potremo discutere riguardo la giustizia, potremo discutere riguardo il giudizio, ma il fatto è questo: Dio ha mandato il suo Spirito Santo nel mondo a convincerci tutti che noi siamo peccatori. E anche se noi discutiamo uno con l'altro quanto siamo peccatori o non siamo peccatori, tu sai di essere un peccatore. Tu magari dici di non esserlo, ma tu sai di esserlo. Sai perché lo posso dire con tanta confidenza che tu sai di essere un peccatore? Perché Gesù Cristo ci ha detto che avrebbe mandato il suo Spirito Santo qui a convincerci proprio del fatto che noi siamo peccatori. E nonostante quanto vogliamo chiudere gli occhi e dire no, io sto bene, non sono un peccatore, noi sappiamo di essere peccatori. Noi potremmo discutere riguardo la giustizia, ma noi sappiamo tutti noi che non siamo giusti. Noi potremmo discutere volendo riguardo il giudizio e dire no, va bene, Dio davanti a noi, Dio dirà va bene tutti. Dio è un Dio di amore, Dio è un Dio giusto, Dio ci riconosce quanto siamo bravi, quanto era difficile questo mondo, Lui in quel giorno andrà tutto bene perché Dio è amore, non saremo giudicati per i nostri peccati, ma al di dentro di noi, noi sappiamo che questo non è vero. Come posso dire questo con confidenza? Perché io so che Gesù Cristo ha promesso il suo Spirito Santo che avrebbe convinto tutti noi del nostro peccato, della giustizia e del giudizio. Allora, per prepararti per questo giudizio, il primo consiglio che vi darei è questo: non chiudere gli occhi riguardo i fatti del tuo peccato, riguardo i fatti della giustizia, riguardo i fatti del giudizio del quale tu sei già convinto. Non chiudere l'occhio. C'è chi lo fa in Secondo Pietro capitolo 3, voglio leggere questo versetto perché è importante nel contesto qui di cui sto parlando. Secondo Pietro capitolo 3 parla della gente che ignora volontariamente che Dio giudica. Versetto 5, la Bibbia dice di Secondo Pietro capitolo 3: ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì. E questo parla di come Dio ha usato l'acqua per distruggere il mondo nei tempi di Noè. E dice che c'è la gente che dimentica volontariamente che Dio giudica. Dio diverse volte nella storia ha già giudicato il mondo. Nei tempi di Noè il mondo viene giudicato interamente, viene distrutto con l'acqua, e c'è la gente che dimentica volontariamente, è scritto, ma essi dimenticano volontariamente. Allora apri gli occhi, apri il tuo cuore, non dimenticare volontariamente che Dio giudica, Lui giudicherà, tu sai che sarai giudicato un giorno, non dimenticarlo, soprattutto non dimenticarlo volontariamente. Tu devi risolvere il problema del peccato ora. Atti capitolo 17, molto importante in questo contesto, versetto 30 dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda a tutti gli uomini in ogni luogo che si ravvedano. Come possiamo risolvere questo problema del peccato per il quale noi saremo giudicati? Basta confessare il peccato, basta ravvederci. È questo che Dio richiede da te, che ti ravvedi. Guarda queste parole: ora comanda, Dio comanda a tutti gli uomini. Non c'è nessuno che è escluso da questo, non c'è nessuno che non deve ravvedersi. Tutti gli uomini, in ogni luogo, dovunque sei, chiunque sia, comunque sia, tu devi ravvederti, perché questo è quello che Dio comanda, questo è quello che Dio richiede da te. Voglio leggere 1 Giovanni capitolo 1, versetto 9, che dice: se confessiamo i nostri peccati, che bel versetto, che bella promessa nella Bibbia, se confessiamo i nostri peccati, Egli è giusto di perdonarci il peccato e purificarci da ogni iniquità. Che bella promessa qui. Romani capitolo 4, voglio vedere questo. Romani capitolo 4, i primi 8 versetti dice: cosa diremo dunque? Che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Se io davanti a Dio devo essere considerato giusto, come posso essere giusto davanti al giudizio di Dio? Or Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Cioè Abramo non era un uomo giusto, però crede in Dio, e quella credenza, quella fede che lui aveva in Dio gli è stato imputato come se fosse giustizia. Guarda come per noi ora a colui, versetto 4 di Romani capitolo 4, ora a colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Tu puoi operare se vuoi per la tua salvezza, avrai sempre un debito, ti avanza sempre qualcosa, va bene, fai le opere se vuoi, e dovremmo fare le opere, però se tu fai delle opere per la tua salvezza, avrai sempre un debito che ti avanza. Versetto 5, invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Tu un giorno sarai giudicato davanti a Dio. Dio avrà lì come lo standard di giustizia Gesù Cristo, al quale tu non puoi arrivare. Però se hai fede in Gesù Cristo, Dio considera la tua fede come se fosse giustizia e ti imputa, cioè ti dà la giustizia di Gesù Cristo, perché tu credi in Gesù Cristo. È quello che è scritto qui, versetto 6. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: beati coloro le cui iniquità sono perdonati e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Questo è quello che serve a me. Io voglio un giorno stare davanti a Dio e non essere punito per i miei peccati. Io so di essere un peccatore. Io so che tutto il bene che ho mai fatto non è sufficiente per coprire e pagare per i miei peccati, perché senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Allora non voglio spargere il mio sangue per il mio peccato, allora come posso essere giusto davanti a Dio? Io ho bisogno che qualcuno mi dà la giustizia, che qualcuno mi imputa la giustizia, ed essere giustificato Dio lo fa tramite la fede in Gesù Cristo. Ma prima voglio considerare l'ultima cosa di versetto 28 di Ebrei capitolo 9. È scritto: e come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, aprirà una seconda volta, senza apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Allora Cristo, quando morì sulla croce, ha preso su di sé il tuo peccato. È scritto qui: dopo essere stato offerto una sola volta, come mai? Per i peccati di molti, cioè per prendere su di sé i peccati di molti, cioè per te. Gesù Cristo è morto per te una sola volta. Voglio leggere Romani capitolo 5 e versetto 8, che dice così: ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora, cosa ha servito la morte di Gesù Cristo sulla croce? Ha servito per te. Senza spargimento non c'è, senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Allora Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per te, affinché tu non dovessi morire, affinché tu potresti avere la vita eterna, per prendere su di sé i peccati di morte, grazie a Gesù Cristo, che Lui ha pagato per i miei peccati. La Bibbia ci insegna questo, che se noi mettiamo la nostra fede in questo fatto, basta credere che Gesù Cristo, morendo sulla croce, è morto per me, al mio posto, e credere questo, ravvedendomi, chiedendo un perdono per il mio peccato e fidandomi del fatto che Gesù Cristo è morto per me, io posso avere la vita eterna. Gesù Cristo è morto per i peccati di tutto il mondo. Allora Giovanni 3,16 dice così: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Come posso stare bene davanti a Dio quel giorno che io muoio e dopo di ciò c'è il giudizio e devo stare davanti a Dio ad essere giudicato per il mio peccato? Cosa dirò? Sono stato abbastanza bravo? Ero più bravo del mio fratello? Dai Dio, tu mi conosci, io avevo un po' di soldi, ricordi quei soldi che ho dato alla chiesa? Ricordi il mio battesimo? Dai Dio, non ho mai ucciso nessuno, io con rispetto agli altri ero abbastanza bravo io. Cosa dirò a Dio? Diremo queste cose? No, staremo zitto, e se qualcuno ha da dire qualcosa che è accettevole davanti a Dio sarà questo: Dio, io so di essere un peccatore, io ho confessato i miei peccati, mi sono ravveduto e io mi fido del sangue di Gesù Cristo sulla croce sparso per me al mio favore. Io credo che i miei peccati sono coperti dal sangue di Gesù Cristo e la mia fede è questo. La Bibbia ci insegna che Dio prenderà questa, la nostra fede che abbiamo messo in Gesù Cristo, e lo considera giustizia e dirà: Paul, non sei tanto bravo, però hai la fede in Gesù Cristo, allora io ti considero giusto, tu sei giustificato perché ho imputato a te la giustizia di Gesù Cristo a base della tua fede in Gesù Cristo, non per le mie opere, perché le opere non c'entrano nemmeno nel discorso. Allora voglio concludere leggendo Ebrei capitolo 10, versetto 26 a versetto 31, e considerare, mentre leggiamo queste parole, che sono in un certo modo parole che danno un po' di paura, voglio considerare questi tre fatti. La morte è una certezza, tu morirai. Il giudizio davanti a Dio è una certezza. Tu sarai giudicato. Ma Gesù Cristo ha già sparso il suo sangue per te. E ora, con questo in mente, ascoltiamo queste parole di Ebrei, capitolo 10, versetto 26. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. C'è un momento quando quello che Cristo ha fatto per te non lo puoi più accettare. C'è un punto nella vita quando è troppo tardi. Se rigettiamo, se non accettiamo, diventa troppo tardi. Ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo, pensate voi, merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Cioè, Dio davanti a noi dice: ok, voi siete peccatori, non c'è speranza, vi do il mio Figlio. Il mio Figlio Gesù Cristo diventa sacrificio per voi. E io, per grazia mia, per l'amore mio, vi dono la vita eterna. Voi dovete soltanto accettare. Voi dovete soltanto fidarvi di questo fatto e la salvezza è vostra. E noi diciamo: no, grazie, non mi serve, io sono abbastanza bravo. No, grazie, non sono stato così cattivo io nella mia vita. Cosa vuol dire quando dice: quale peggior castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio? È questo, quando noi diciamo: no, grazie, Gesù Cristo non mi serve, non ho bisogno, sono a posto, grazie. Questo è cosa vuol dire calpestare il Figlio di Dio. E ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato. Cosa vuol dire al sangue di Gesù Cristo, al sacrificio di Gesù Cristo, quando noi diciamo: no, va bene, non mi serve, io farò un altro, io sono battezzato, non mi serve il sangue di Gesù Cristo, io sono stato battezzato, sono nato cristiano, oh, non mi serve il sangue di Cristo, io sono nato in una famiglia credente, mi hanno battezzato quando avevo 6 mesi, quando avevo 1 anno hanno messo un po' di acqua sulla mia testa, che mi serve il sangue di Gesù Cristo? Con queste cose noi consideriamo profano il sangue di Gesù Cristo. Che succederà ad una persona che ignora, che ha oltraggiato lo spirito della grazia? Qualcuno che, quando lo spirito di Dio ha dentro di te, dice: tu hai bisogno di essere salvato dai tuoi peccati. Tu sarai giudicato un giorno dopo la tua morte e tu dici a questo spirito: no, 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 va bene, sono a posto, no, no, no. Dio capisce, quando arrivo là davanti a Lui, Lui capisce com'è. Io sarò a posto con Dio, fra me e Dio c'è un d'accordo. Avete mai parlato con la gente che dice queste cose? Che fine fa questa gente? Versetto 30, noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E altrove il Signore giudicherà il suo popolo. Versetto 31, è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Questo è quello che aspetta tutti noi. Tutti noi muoiamo, tutti noi saremo giudicati. Gesù Cristo è morto per tutti noi. È una cosa spaventevole stare davanti al Dio che ti ha creato. Cosa dirai in quel giorno per quanto riguardano i tuoi peccati? Darai ragione a Dio perché tu avevi sempre ragione? Chiacchieri con Dio? Farai avvocato in quel momento a convincere a Dio che non hai colpa, che non hai torto, non devi essere giudicato? No, sarai zitto o dirai: la mia fede era in Gesù Cristo, che ci ha donato volontariamente